Benvenuti e bentornati all'edizione del venerdì di Mille Voci. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Saranno tre i temi che ci porteranno fino alle 11.45. Parleremo dopo le 11 dell'ACSI, l'Associazione delle Consumatrici e dei Consumatori della Svizzera Italiana. Intorno alle 10.30-10.35 spazio alla magistratura dei minorenni, alla magistrata anche dei minorenni Fabiola Agnese, e al bilancio, insomma, di quanto è successo nel corso del 2025, quindi uno sguardo molto attento sulla magistratura dei minorenni. Il tema d'apertura di oggi di Mille Voci è invece il rilancio del nucleare. L'Europa, ma anche la Svizzera, rilanciano l'energia nucleare. In futuro potrebbero venire realizzate in Svizzera nuove centrali nucleari, nonostante il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima. Il Consiglio degli Stati la settimana scorsa ha accolto il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout con 26 voti a 12 e 3 astenuti. Dunque si è riparlato e si riparla di energia nucleare, di atomo, a meno di 10 anni appunto dalla decisione di uscire dal nucleare con il relativo divieto di costruzione di nuove centrali, introdotto questo divieto, vi ricorderete, dopo il referendum del 2017, accolto appunto in votazione popolare. La Svizzera potrebbe però fare una giravolta, potrebbe fare un passo indietro e tornare sui propri passi. E quanto chiede infatti l'iniziativa popolare Energia Elettrica in ogni tempo per tutti, conosciuta anche come iniziativa Stop al Blackout, il cui iter parlamentare si è sviluppato la settimana scorsa, si è discusso meglio la settimana scorsa al Consiglio degli Stati. Promossa dal Club Energia Svizzera, un'alleanza borghese con esponenti UDC, PLR, UDF, ha raccolto 125.000 firme. Non soltanto però, sotto la pressione dell'iniziativa, il Consiglio federale, in particolare il ministro Albert Rösti, ha preparato un controprogetto indiretto che, senza passare da una modifica costituzionale, punta, mira allo stesso obiettivo: abrogare il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. A questo proposito, la settimana scorsa, martedì scorso, la Fondazione Svizzera per l'Energia ha consegnato oltre 22.000 firme all'attenzione del Consiglio degli Stati per chiedere di mantenere il divieto di nuove centrali nucleari. E anche la sinistra e gli ecologisti sono insorti in quello che è un dibattito sull'atomo che in Svizzera, ma anche in Europa, perché anche in Europa se ne è parlato a livello di Unione Europea, insomma, il dibattito sull'energia nucleare è tutt'altro che chiuso. Ne parliamo in questa prima parte di Mille Voci con tre ospiti. Saluto subito la professoressa Annalisa Manera, docente di sicurezza nucleare al Politecnico di Zurigo. Buongiorno e benvenuta. Ci ascolta, ci sente?
Buongiorno.
Buongiorno professoressa, non so se... Sì, perfetto, è via Teams, dovremmo vederla. Non la vedo sui nostri schermi, ma comunque la vedo in piccolo sul mio monitor. Allora, lei ultimamente è stata parecchio intervistata e in recente intervista al Corriere del Ticino e a 60 Minuti lei ha sostenuto che senza il nucleare diventeremmo più dipendenti dall'estero. Ma perché non riusciremo a coprire il nostro fabbisogno, il nostro approvvigionamento energetico con le energie rinnovabili?
Il problema più grande che abbiamo in Svizzera è nell'inverno, perché al momento noi abbiamo il nucleare produce all'incirca il 30% della nostra elettricità, che però durante il periodo invernale diventa il 40%, e quindi praticamente dobbiamo sostituire questo 40% di elettricità d'inverno. E ora d'inverno sappiamo che il solare più di tanto non va, a meno che non sia il solare alpino, che però è difficile da installare, oppure l'eolico. E quindi il problema più che altro è, intanto riusciremo a installare abbastanza impianti eolici e solari per il fabbisogno energetico, e poi soprattutto il problema è questi, sia il solare che l'eolico sono dipendenti dal tempo, e quindi che succede poi d'inverno, anche perché non ci sono sistemi di batterie che riescono a accumulare l'energia d'estate per poi utilizzarla d'inverno, e quindi il problema diventa che vuol dire che d'inverno dovremmo importare più elettricità dall'estero, e poi soprattutto, siccome vogliamo elettrificare anche il riscaldamento, la mobilità e l'industria, vuol dire che ci serviranno combustibili sintetici, quindi per rimpiazzare anche il petrolio e il gas, e questi anche devono essere importati se non abbiamo abbastanza elettricità nella nostra, in Svizzera, per produrre questi combustibili.
Quindi lei dice è un problema di energie rinnovabili che non sono e non saranno sufficienti, anche se però alcuni sostengono che il consumo elettrico in Svizzera sia stabile da parecchio tempo, da molti anni. Certo, poi ci sono anche altre persone che prevedono, e anche altri esperti, che prevedono un forte aumento dovuto, come ha detto lei, all'elettrificazione, alla digitalizzazione, alla mobilità elettrica e tutto quanto, insomma, riguarda l'elettricità e l'elettrico. Allora, quali sono però gli scenari più credibili? Siamo sicuri che avremo bisogno di molta più energia e che dovremo far capo all'estero?
Guardi, oggi il 30% del nostro consumo energetico è elettricità, il restante 70% è riscaldamento, mobilità, industria. Se vogliamo elettrificare il riscaldamento, l'industria e la mobilità, è chiaro che il consumo energetico, il consumo di elettricità aumenterà, tant'è vero che tutti gli studi scientifici che ho visto sono tutti concordi nel dire che aumenterà, e il numero che più o meno viene concordato nei vari studi è all'incirca di 50 terawattora all'anno, che ci serviranno 25 per appunto la mobilità, il riscaldamento e l'industria, e altri 25 terawattora all'anno perché dobbiamo rimpiazzare in qualche modo le centrali nucleari.
Quindi lei dice è inevitabile, insomma, visto che avremo bisogno di più elettricità. Ricordiamo, ma lo abbiamo già in parte anticipato, che in seguito all'incidente nucleare di Fukushima, cui quest'anno tra l'altro cade il 15esimo anniversario, nel 2011 la Svizzera ha deciso di abbandonare progressivamente l'energia atomica. Nel 2017, quindi meno di 10 anni fa, come diceva in apertura, la popolazione ha votato a favore di questa strategia e per vietare anche la costruzione, l'edificazione di nuove centrali nucleari. Professoressa Manera, c'è sempre a questo proposito anche l'annoso problema delle scorie altamente radioattive, un aspetto che la Svizzera non ha ancora risolto con la costruzione di un deposito sotterraneo. Lei ha detto e ha dichiarato che le scorie però non sono un problema tecnico, ma sono soltanto un problema politico. Ci vuole specificare meglio cosa intende come problema politico per le scorie radioattive?
Sì, perché appunto si parla molto delle scorie radioattive, però in realtà ci sono vari elementi. Intanto quando parliamo di scorie altamente radioattive parliamo di quantità molto basse, quindi se parliamo per esempio della Svizzera, consideriamo tutti i reattori della Svizzera, che quindi producono all'incirca 23-24 terawattore all'anno, per una vita di 60 anni alla fine avremo un totale di 1500 metri cubi di queste scorie altamente radioattive, quindi praticamente l'equivalente di due case unifamiliari, quindi una quantità notevolmente piccola considerata la quantità di energia prodotta e il numero di anni. Ora, dal punto di vista tecnico, in realtà questo problema è risolto già da molti anni, quindi la scienza è conosciuta, la parte di ingegneria è conosciuta. Il motivo per cui non si è costruito fino ad ora il deposito geologico è perché non c'è né la necessità. Noi avremo necessità del deposito geologico fra qualche decade, per cui Nagra ha avuto il tempo di fare tutti gli studi scientifici per identificare il posto migliore. Quindi in realtà non è che il problema è tecnico. La Finlandia sta costruendo ora il deposito geologico, la Svezia sta iniziando a costruire il deposito geologico, quindi in realtà dal punto di vista scientifico ingegneristico il problema non c'è, si tratta di progettare e costruire. Dal punto di vista politico c'è, perché appunto ogni volta che faccio un'intervista la domanda sulle scorie puntualmente viene, e quindi è chiaro che questo viene considerato un problema, che in realtà non lo è, nel senso, chiaro, le scorie sono pericolose e quindi vanno gestite bene, però in realtà la gestione è fattibile. D'altro canto, quello che spesso non viene detto è che in realtà nella nostra società noi generiamo una quantità molto grande di altro tipo di rifiuti altamente tossici, come quelli chimici, e molti di questi rifiuti rimangono tossici all'infinito, quindi mentre quelli radioattivi decadono col tempo, invece quelli, per esempio arsenico, cadmio, eccetera, rimangono tossici per sempre. Però questi non sono un problema, non se ne discute, e invece quelli radioattivi se ne discute sempre come se fosse un problema non risolto.
Quindi per lei le scorie radioattive non sono, non saranno un problema?
No, ma non lo sono anche mai state in Svizzera, nel senso che non c'è stato mai nessun incidente di qualunque tipo associato alle scorie radioattive. Oltretutto, come ho detto, i rifiuti altamente radioattivi sono in quantità molto piccole. Ora, quindi, lei si può immaginare che per questi rifiuti, associata alla produzione di questi rifiuti, in realtà è stata prodotta moltissima elettricità, e quindi gli introiti economici sono stati notevoli. Per cui in realtà per le scorie radioattive, cose che non ci possiamo permettere per altro tipo di scorie, ci possiamo permettere una soluzione abbastanza costosa, perché appunto la quantità di guadagni relativo al numero di scorie è molto elevato. Quindi in realtà è un non problema.
È un non problema. Ingegner Claudio Boer, buongiorno anche a lei, Senior Advisor SwissNEXT Cina, è già vicepresidente del Consiglio della SUPSI, ha ascoltato quanto ci ha detto la professoressa Annalisa Manera. Un non problema, è giusto ritornare al nucleare, è giusto riaprire alla possibilità di costruire anche in Svizzera delle centrali nucleari? Pronto,
Pronto?
buongiorno, Ingegner Boer.
Buongiorno, volevo essere sicuro che mi sentivate. Buongiorno a tutti e
Ci
anche alla collega
dica, ci dica,
professoressa
ingegnere.
Manera. Allora, prima di tutto voglio premettere che io sono favorevole al nucleare, che già esiste e che non sfruttiamo abbastanza. E questo è il nostro buon vecchio sole, che è quello che ci permette di produrre tutta l'energia fotovoltaica che vogliamo e anche altro. Comunque, a parte questa battuta iniziale, se vogliamo, ma che non è da poco, l'energia nucleare ben venga, ma abbiamo bisogno di capire anche sulla tempistica quando dovremmo dismettere le vecchie centrali e quando dovremmo installarle delle nuove. Francamente, io sono sempre stato piuttosto dell'opinione di decentralizzare la produzione di energia elettrica, invece di fare, perché le centrali sono un'eredità un po' del passato, quando all'inizio non si poteva fare altro per produrre energia elettrica, era quello di centralizzare, bruciare carbone, petrolio, eccetera. Oggi ci sono tante altre soluzioni, incluso il fotovoltaico che ormai si conosce bene e che costa relativamente poco ormai. Il problema è quello di riuscire a gestire un sistema che non è unico, cioè non è soltanto energia nucleare sì o energia nucleare no. La mia collega parlava di problema di energia solare che d'inverno viene a mancare. Certo, se si pensa soltanto all'energia prodotta senza accumularla in qualche modo, allora questa energia viene a mancare. Ma ci sono oggi tecnologie e anche altre possibilità per immagazzinare l'energia che è prodotta in eccesso durante l'estate e riutilizzarla durante l'inverno.
Cosa che
Quindi,
invece, professoressa Manera, con le centrali nucleari non si può fare, perché quelle funzionano sempre, non si possono spegnere e accendere.
ma in realtà in Francia la modulazione delle centrali nucleari è fatta regolarmente e veniva fatta anche regolarmente in Germania, quindi anche il fatto che le centrali non possano essere modulate, anche questo è un pochino un mito. È vero che dal punto di vista economico ha senso utilizzare una centrale nucleare il più tempo possibile, però è anche vero che in un sistema energetico futuro dove ci servirà, per esempio, la produzione di combustibili sintetici per rimpiazzare il gas e il petrolio, quando l'elettricità non è richiesta come elettricità, può essere utilizzata, potrebbe potrebbe essere utilizzata per esempio produrre idrogeno o altri combustibili sintetici. Quindi in realtà alla fine uno deve guardare il sistema. Ora, nel sistema è vero per esempio che il solare è meno costoso, però è anche vero che con il solare i costi di sistema aumentano, perché più è decentralizzato il sistema, più i costi per poi far sì che questo sistema funzioni bene tutto insieme in modo consistente, i costi aumentano, tant'è vero che in Germania hanno per esempio i costi dell'elettricità più alti d'Europa insieme alla Danimarca, e il problema è proprio questo, il costo di sistema.
Sì, allora, ingegner Böhr, al momento le quattro centrali atomiche svizzere ancora in funzione, Beznau 1 e 2, Gösgen e Leibstadt, garantiscono circa un terzo dell'elettricità che produciamo. Nel 2017, l'abbiamo detto, in occasione del voto sulla strategia energetica 2050, abbiamo però deciso di abbandonare l'atomo. Beznau 1 e 2 verranno così disattivate fra il 2032 e il 2033, più avanti, attorno circa al 2040, si staccheranno dalla rete anche gli ultimi reattori. La loro produzione dovrà essere compensata soprattutto da elettricità grazie agli impianti fotovoltaici e anche alle pale eoliche. Proprio ieri abbiamo saputo che sul San Gottardo si costruiranno, si edificheranno probabilmente prossimamente nei prossimi anni due nuove pale eoliche. Allora, il solare, l'energia solare sta vivendo un momento di grande espansione, gli obiettivi sono ambiziosi, si parla anche sempre di più di energia eolica, anche se le pale eoliche non si possono mettere dappertutto in Svizzera. Ecco, sulle energie rinnovabili, professor Böhr, siamo a posto? Basterebbero?
Io concordo con la collega sul fatto che dobbiamo vedere il sistema di generazione, produzione e utilizzo dell'energia elettrica come un sistema. Quello che ancora oggi manca comunque di energia, che sia d'estate o d'inverno, la dobbiamo comprare all'estero. Quindi dipendiamo da qualche altro paese per poter ottenere l'energia elettrica che ci manca.
E questo è un problema? Questo è un problema grosso, secondo lei, più che altro perché dipendiamo da una situazione geopolitica che è in continua evoluzione e dipendiamo anche da prezzi che possono essere variabili?
Da tutti e due, perché i prezzi ovviamente dipende da chi ci offre questa energia. Se l'energia comincia a diventare una scarseggia, è chiaro che i prezzi aumenteranno, come stanno aumentando adesso i prezzi della benzina, del petrolio, eccetera. Quindi, e oltretutto, dipendiamo comunque da altri. Allora, la dipendenza energetica è qualcosa che noi vogliamo mitigare, evitare, oppure continueremo come siamo adesso?
Questa è la domanda. Difatti anche l'Unione Europea sta scommettendo su piccoli reattori modulari. Ursula von der Leyen ha dichiarato proprio la settimana scorsa: è stato un errore strategico voltare le spalle a una fonte affidabile e conveniente come appunto l'atomo o l'energia nucleare. Veniamo a casa nostra e alle nostre latitudini. Claudio Cereghetti, buongiorno, benvenuto, lei in studio con noi. Allora, lei è il presidente del consiglio d'amministrazione dell'AIT, l'azienda elettrica ticinese. Lei oggi però si esprime giusto a titolo personale.
Ma AIT per legge ha divieto di acquisizione nel nucleare, quindi la posizione è stata fissata dal legislatore ed è quella. Io esprimerò la mia opinione.
La sua opinione. Allora, va detto, e le faccio la domanda, che le grandi aziende elettriche svizzere in generale hanno più volte dichiarato che nuove centrali nucleari non sarebbero economicamente sostenibili. Allora, al di là del nucleare sì, nucleare no, ci perderemmo noi.
Ma il punto centrale di questo dibattito e di questa giravolta politica, a mio modo di vedere, è la sicurezza.
Se riesce a parlare davanti al microfono, grazie.
10 anni fa abbiamo deciso di uscire dal nucleare, in 10 anni non è cambiato niente, le ragioni che ci avevano spinto ad abbandonare quella fonte di energia ci sono ancora. La Svizzera è un paese molto piccolo, densamente popolato, un incidente industriale di tipo nucleare avrebbe un effetto catastrofico, potrebbe addirittura portare, tra virgolette, a un paese che sparisce perché non può più essere abitato. Era uno dei motivi per cui abbiamo abbandonato
prima Chernobyl, poi Fukushima, sappiamo.
Esatto. Ecco, quel motivo lì c'è ancora e nel dibattito è stato evacuato a torto. Dopo...
Ha sentito quanto hanno detto l'ingegner Boehr
ho sentito,
la professoressa Manera?
Vorrei, allora, il professor Boehr e anche la professoressa hanno parlato di un sistema, è vero, è un sistema, ma il sistema energetico svizzero non è per nulla e non sarà mai un sistema autosufficiente. Noi importiamo petrolio, gas, importiamo di tutto, quindi questo mito dell'autosufficienza nel campo elettrico è un mito sbagliato, ha forse a che vedere col Guglielmo Tell, ma non con la scienza. Poi la volontà di equilibrare il mercato elettrico tramite le centrali nucleari, nell'ottica di una presunta autosufficienza, è anche un ragionamento difficile da condividere. Primo perché noi, anche quando... anche adesso, anche negli ultimi vent'anni, con le centrali nucleari in funzione, abbiamo esportato e importato regolarmente energia elettrica. Fa parte del sistema, non è una stortura, è normale. Importiamo la benzina, importiamo il gas, possiamo importare anche energia quando non l'abbiamo.
Soprattutto se ha detto nei mesi invernali.
Sì, l'abbiamo sempre fatto, possiamo continuare a farlo senza problemi. E soprattutto, qui su questo discorso dell'autosufficienza, io sono originario dell'Alta Valle di Muggio, non ci sono pozzi di petrolio, ma neanche miniere di uranio. Noi l'uranio lo importiamo dall'estero, quindi non c'è nessuna autosufficienza nel nucleare. La Svizzera non acquisirebbe un'autosufficienza con il nucleare. Se c'è un campo dove può sperare di acquisire una certa autosufficienza è la promozione delle energie rinnovabili, in particolare del solare, che sta diventando sempre più importante, con tutti gli sbilanciamenti sui periodi, eccetera, che dovremo cercare di risolvere, e in particolare con l'accumulo, come ha spiegato il dottor Boehr. Io ricordo che i bacini idroelettrici sono degli accumulatori, sono delle grandi pile. E chiudo dicendo... esprimendomi come ticinese, cioè noi siamo in un cantone che ha una importantissima produzione idraulica che mettiamo in valore con grande beneficio per le casse cantonali, per l'economia. Sarebbe veramente sbagliato come ticinesi sostenere una svolta nucleare, perché farebbe perdere valore alle nostre risorse, il sole, ma soprattutto l'acqua, che sono energie rinnovabili. Aete produce circa il 90% della sua energia in rinnovabile, con degli ottimi risultati. È un gioiellino di proprietà dello Stato che non dobbiamo mettere in pericolo con una svolta verso il nucleare. Peraltro lo sviluppo delle energie alternative del solare permette anche all'economia locale di avere dei benefici. Ci sono molte piccole aziende che si sono specializzate in questo campo. Non penso che il Ticino abbia interesse a spingere per la realizzazione di un grande impianto termonucleare sull'altipiano, sacrificando le sue dighe, i suoi piccoli artigiani e le possibilità date dal fotovoltaico.
Quindi ci sono degli interessi anche molto economici, molto pratici per quanto riguarda la Svizzera e la Svizzera italiana, il Ticino.
Bolzani, non vorrei ricordarle il dibattito sui 200 franchi bastano. È ovvio che il Ticino ha un interesse a difendere le sue fonti energetiche, l'idroelettrico, misura minore il solare. Il nucleare a noi non serve, è una concorrenza sbagliata, non dobbiamo andarcela a cercare.
Claudio Ceraghetti, nel dibattito sul nucleare sì, nucleare no, nucleare ni, spesso coloro che dicono c'è bisogno anche in Svizzera di energia nucleare, quindi di nuove centrali nucleari, in questo dibattito fra i favorevoli all'atomo c'è chi sostiene, coloro che sono contrari lo sono per motivi ideologici. È un tema?
Sì, è un tema, perché la Svizzera 10 anni fa ha scelto di abbandonare il nucleare a seguito di un disastro catastrofico che ha rischiato di obbligare le autorità giapponesi ad evacuare Tokyo, ricordiamoci, 200.000 persone evacuate, ma c'è stato il rischio di evacuare Tokyo, e questa giravolta alla quale assistiamo adesso è puramente ideologica. Ci viene presentata sulla base di un mito di un'autosufficienza di produzione elettrica.
Lei dice ideologica dall'altra parte.
È la svolta che è ideologica. Il popolo svizzero ha accettato l'abbandono del nucleare al 60%. All'epoca quella svolta venne sostenuta da quasi tutti i partiti politici presenti in governo. La consigliera federale che l'ha promossa era Doris Leuthard, non era una fanatica verde. Quel consenso era fondato su una ragionevole considerazione di sicurezza, lo stiamo mettendo in discussione sulla base di un'ideologia sbagliata che per il Ticino in particolare è negativa.
Ingegner Boer, è d'accordo? Il dibattito si sta spostando anche sul piano ideologico?
Sì, certamente. Forse una piccola precisazione che il dottor Cereghetti certamente conosce, ma in Ticino potremmo essere autosufficienti con l'energia che produciamo già adesso con l'idroelettrico. Basta guardare l'ufficio della statistica e si vede che noi in Ticino produciamo più energia elettrica di quella che ne consumiamo. Poi sappiamo benissimo dove va a finire questa energia elettrica che produciamo in più, va a finire oltre Gottardo a chi giustamente ha investito sulle dighe del Ticino. Quindi l'autosufficienza è qualcosa che deve essere presa sia a livello locale che a livello nazionale. Giustamente, come è stato ricordato, il solare può diventare autosufficiente, bisogna tener conto del quello che si dice autosufficienza o autoconsumo, e per poterlo fare durante l'inverno bisogna trovare delle soluzioni di accumulo che oggi ci sono. Il problema è che costano ovviamente ancora di più di quello che potrebbe essere utilizzando l'energia elettrica soltanto dalla.
Quindi lei dice molto costoso l'accumulo, Cereghetti.
È più costoso, è di nuovo una scelta da fare. Preferiamo investire in centrali, di nuovo ripeto, centrali atomiche che nucleari, che ovviamente poi devono trasportare l'energia da un punto centrale, distribuirlo, eccetera, oppure preferiamo avere un'energia che è prodotta più localmente senza spreco di trasporto di energia?
Sì, la risposta a Cereghetti. Prego, Cereghetti.
Dunque, ripeto che dobbiamo uscire da questo mito immaginario dell'autosufficienza energetica. No?
Impossibile.
Ma è impossibile, non so, quando fate il pieno di benzina con l'automobile, pozzi di petrolio a Lugano non ce ne sono. C'è una sfida tecnica, che è quella di riuscire ad accumulare,
ecco.
E questa è una sfida. Prima di tutto,
sfida tecnica ma anche economica.
È tutto tecnica, perché poi l'evoluzione tecnica porta a una riduzione dei costi e possiamo pensare a tante cose. Primo agli impianti idroelettrici con dei sistemi di pompaggio, è una sfida tecnica soprattutto economica, sono d'accordo con lei, ma poi anche pianificatori. Eccetera.
Certo.
Poi abbiamo gli accumuli in casa da parte delle persone che producono con il fotovoltaico, i costi mi immagino progressivamente diminuiranno, e adesso si comincia a pensare anche dei grandi accumulatori. In Svizzera se ne sta realizzando uno che ha la capacità di assorbire, se ricordo bene, 10 ore la produzione della centrale di Gösgen, un enorme impianto sul confine con la Germania. Quindi c'è un mondo che cambia. Quando io ero un bambino, adesso purtroppo ho i capelli bianchi, mi si diceva che no, che il solare non poteva produrre, che le energie rinnovabili non funzionavano. In realtà stanno esplodendo, stanno producendo molto di più, e il problema dell'accumulo è il problema che dobbiamo risolvere, ma risolvere quel problema sarà sicuramente più semplice e politicamente meno conflittuale dell'idea di andare a realizzare delle centrali nucleari in Svizzera, perché ci litigheremo 20 anni e noi le soluzioni le abbiamo bisogno prima, le abbiamo bisogno in fretta, non possiamo attendere tutta questa evoluzione, perché in Ticino quando si vuole costruire una casetta rischi di avere 10 anni di procedure in tribunale,
di ricorsi.
Sì, ma vi immaginate quando decideremo di fare la nuova centrale nucleare da qualche parte, dopo aver cambiato la legge, il referendum, la pianificazione direttrice, non so cosa, quando arriverà sta centrale? Ma io non la vedrò, non è la risposta giusta, non è una risposta immediata, è una risposta sbagliata.
Allora sentiamola, professoressa Manera. Professoressa, c'è il problema degli enormi costi di questi impianti, che si calcolano in miliardi, dei tempi lunghi, lunghissimi di costruzione, e poi inevitabilmente torniamo ancora sui rischi, come insegna la catastrofe di Fukushima, ma è quella di Chernobyl. E ecco, tutto questo lei come lo valuta, come lo vede? E in più aggiungo anche, siamo ancora in ritardo con i nostri obiettivi ambientali che dovremmo rafforzare con le cosiddette energie verdi, energie affidabili, rinnovabili, invece che, ecco, affidarci a un concorrente come il nucleare, che rischia di rallentare il tutto, e inoltre anche la realizzazione di impianti atomici è possibile, lo dicevo prima, soltanto con iniezioni massicce di capitali pubblici dell'ordine dei miliardi di franchi. Allora, come ne veniamo fuori?
Sì, allora, per ordine, prima di tutto non bisogna dimenticare che il nucleare è la fonte di elettricità maggiore in Europa. Quindi se uno va a vedere come produciamo l'elettricità in Europa, la più grossa fonte è il nucleare. In Europa ci sono più di 100 centrali attive oggi che producono questa elettricità. Ora, mi dispiace che, come al solito, il nucleare viene visto come un competitore per le rinnovabili, quando in realtà la mia opinione personale è che il nostro problema energetico è talmente grande che in realtà non abbiamo proprio il lusso della scelta, e le dico qualche numero. Come ho detto prima, avremo bisogno entro il 2050 di 50 terawattora all'anno. Ora, per produrre questi 50, vediamo cosa vuol dire. Per produrne 10 ci servirebbero o 30 milioni di pannelli solari o più di 1100 turbine eoliche grandi. Lei ha appena detto ne stiamo costruendo due sul Gottardo. Io dico di 10 terawatt, ce ne servono 50. Quindi la quantità di pannelli solari, che oltretutto per il più del 90% provengono da uno stato solo, la Cina, la quantità di turbine eoliche che dobbiamo costruire è talmente grande che anche lì viene la domanda: ma ci riusciremo in 20 anni? E ora parliamo dei costi. È vero, un impianto nucleare costa diversi miliardi, ma perché? Perché un impianto nucleare produce da solo più di 10 terawattora all'anno, cioè praticamente un impianto nucleare produce la stessa elettricità di più di 30 milioni di pannelli solari o più di 1100 turbine eoliche. Quindi se noi vogliamo costruire 1100 turbine eoliche, quanto ci viene a costare? E se uno va a fare i conti, viene a costare ancora di più. Cioè, se noi prendiamo per esempio il parco del Gottardo, per produrre la stessa elettricità di una centrale nucleare ce ne servirebbero 750, il costo totale verrebbe 24 miliardi. E chi li mette questi 24 miliardi? Senza poi pensare che la vita di una turbina eolica è 25 anni, quindi dopo 25 anni bisogna reinvestire, almeno la centrale nucleare funzionerà a 60 anni, 80 anni.
Ha una durata
quindi
più lunga.
Quindi per me è un peccato molto più lunga, no? Tre volte di più. Quindi per me è un peccato vedere di nuovo che, come al solito, il nucleare viene visto come un competitore, quando in realtà, appunto, secondo me dovremmo fare tutto. Le centrali nucleari, soprattutto quelle grosse, Leipstadt e Gösgen, verranno spente fra 20 anni. Quindi in realtà questo è l'arco di tempo che abbiamo per rimpiazzare le vecchie centrali con delle nuove. In quanto ai sussidi economici, ma gli stessi sussidi ci serviranno per le rinnovabili. Tutti gli studi dell'ETH dei miei colleghi in Svizzera dicono che senza un forte supporto economico dello Stato non riusciremo a costruire così tante centrali eoliche e solari. Quindi questo vale per tutto.
Soldi pubblici anche nelle rinnovabili. Allora, Claudio Cereghetti, la professoressa dice non abbiamo il lusso della scelta, serve un mix fra idroelettrico, solare, eolico e energia nucleare. E fa anche un discorso legato alla durata degli impianti, ma soprattutto anche al costo delle energie rinnovabili.
Sarò ripetitivo, ma le pale eoliche e i pannelli solari non esplodono e non rendono inabitabili centinaia o centinaia di migliaia di chilometri quadrati. Quella è la scelta per cui noi abbiamo abbandonato il nucleare. E quel motivo è ancora valido e la giravolta politica attuale non ne tiene conto. Dopo, è evidente che per rispondere al fabbisogno energetico bisogna fare degli investimenti sulla rete, sugli accumulatori, sulla produzione
soldi
di energia,
pubblici.
Di soldi pubblici e privati, perché la gran parte degli impianti solari che abbiamo in Ticino, ne abbiamo moltissimo, in gran parte sono stati pagati dai privati. Quindi abbiamo spostato la spesa dal pubblico al privato, e chi ha realizzato un impianto, io ne ho uno, di regola è contento, risparmia un sacco di soldi, magari anche un'auto elettrica, una pompa termica, è un sistema che funziona bene. Dobbiamo risolvere il trasporto sulla rete e l'accumulo per le punte. Abbiamo molti anni per farlo, tutto il mondo sta studiando le tecnologie in questo settore e sono tecnologie che arriveranno nei prossimi anni, non come la fantomatica centrale nucleare che secondo me io non vedrò mai, e se mai arriverà, arriverà in ritardo e non ci permetterà di risolvere i problemi che abbiamo adesso, l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni. E ripeto, usciamo una volta per tutte da questo mito dell'autosufficienza energetica. Non esiste per la Svizzera l'autosufficienza energetica. Non importiamo di tutto, ma importiamo anche la pasta asciutta, le patate, importiamo di tutto. Non siamo un'isola felice che deve produrre con le bellissime centrali nucleari che poi magari saltano per aria tutta l'energia elettrica di cui abbiamo bisogno. Non c'è nessuna necessità di fare quella cosa.
Ingegner Boyer, il mito dell'autosufficienza è un mito che dobbiamo assolutamente mettere da parte. Siamo destinati a importare un'infinità di cose e quindi importeremo anche dell'energia nucleare, Claudio Cereghetti, comunque anche. Non è detto, però probabilmente anche nucleare. Ecco, quindi sul mito dell'autosufficienza è, diciamo così, il marchio svizzero che non può permettersi l'autosufficienza, la Svizzera. E quindi i tempi lunghi per la costruzione di nuove centrali nucleari dovrebbero così portare a una realpolitik che dice o che porta verso quella che, insomma, è la soluzione più di buon senso.
Ma ripeto di nuovo quello che ho detto all'inizio, non sono contro il nucleare, però il nucleare che si trova un po' distante come il sole. Abbiamo talmente tanta energia che viene dal sole e non siamo ancora capaci a sfruttarla a pieno. E quindi io sono d'accordo con il signor Cereghetti che possiamo certamente migliorare i nostri sistemi e la signora, la professoressa ha menzionato la produzione di idrogeno. L'idrogeno è uno di quei vettori che ci permetterà di fare degli accumuli per l'inverno, utilizzando l'energia prodotta localmente. Quindi ci sono tanti aspetti che andrebbero presi in considerazione senza dover per forza pensare al nucleare nel 2050. Da adesso al 2050 avremo tante possibilità per poter cambiare i nostri sistemi e sfruttare meglio le energie che ci vengono dal sole, che sono gratuite.
Però secondo lei, al di là di sfruttare meglio tutti i sistemi e tutte le energie rinnovabili possibili, va bene che la Svizzera comunque importi ancora dell'energia nucleare, che la compri all'estero e che venga importata perché c'è bisogno?
Secondo me, il signor Cereghetti ha menzionato che in ogni modo importiamo la benzina per poter far andare avanti le nostre auto. Se le nostre auto diventano elettriche non abbiamo più bisogno di importare la benzina. Dovremmo forse importare dell'energia elettrica? Forse, ma molto di meno di quello che facciamo oggi. C'è la possibilità in 20-30 anni di migliorare e rendere molto più efficaci i sistemi che già attualmente abbiamo e che non sono soltanto nucleari. Ma il nucleare è un altro modo di vedere tutto il sistema, però francamente quello che fa paura è sempre il problema di un possibile incidente. E essere dipendenti in modo così forte dagli altri per la nostra energia, soprattutto elettrica.
Si riparla di nucleare, l'energia nucleare che potrebbe ritornare anche in Svizzera, questo cambiamento di passo, questo cambio di passo e anche questa inversione di rotta, se vogliamo. Io ringrazio gli ospiti di oggi, la professoressa Annalisa Manera, l'ingegner Claudio Boehr e Claudio Cereghetti, presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda elettrica ticinese. Abbiamo voluto fornire al nostro pubblico alcuni spunti di riflessione su quello che è un argomento che certo è giusto che possa essere dibattuto, che possa essere discusso, ma che soprattutto presenta diverse chiavi di lettura.